le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori e benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Pubblica Radio Popolare. Un anno fa, era il 6 maggio 2025, il democristiano Friedrich Merz veniva votato dal Parlamento tedesco nuovo cancelliere della Germania. Il suo è il quarto governo tedesco di grande coalizione, cioè fatto da democristiani e socialdemocratici insieme, su sei. Dal 2005 c'era stato il primo governo Merkel di grande coalizione ad oggi. Il governo Merz è un governo che ha una maggioranza risicata. E a testimoniarlo ci fu quell'incidente il giorno del suo esordio, il 6 maggio dell'anno scorso, mezzo disastro politico. Al primo voto di fiducia Friedrich Merz non ottenne il quorum di voti necessari, un fatto mai successo prima nella storia della Repubblica Federale Tedesca, cioè a dire dal 1949. Dunque siamo ad un anno di governo Merz. Una settimana fa ci sono state una serie di tensioni dentro la maggioranza parlamentare tedesca che hanno scatenato anche alcune speculazioni malevole sulla capacità di tenuta del cancelliere tedesco. E poi si sono aggiunti gli annunci del presidente degli Stati Uniti Trump, la minaccia di imporre dazi del 25% sulle auto e i camion europei importati negli Stati Uniti, che finirebbero questi dazi per colpire soprattutto l'industria dell'auto tedesca, e poi l'annunciato ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dal territorio tedesco. Allora, questo è quanto riguarda, diciamo così, la nostra introduzione di stamattina al tema che poi svilupperemo con i nostri ospiti, la prima dei quali è Lisa Di Giuseppe. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Lisa Di Giuseppe è giornalista del Domani, dove scrive di Germania. Allora, partiamo dalle questioni che riguardano la stabilità precaria che sembra avere il governo tedesco, appunto, a casa sua in Germania. La settimana scorsa il quotidiano Bild aveva addirittura paventato il rischio di un voto di fiducia imminente di un governo di minoranza. Le speculazioni che c'erano state erano arrivate addirittura a prevedere una possibile successione dell'attuale cancelliere tedesco Merz. Il suo partito, la CDU, la Democrazia Cristiana Tedesca, è un partito che è fortemente critico verso il leader, percepito un po' come un leader ondivago, soprattutto sui temi che riguardano la politica estera, ma anche ritenuto dai suoi, quindi dai suoi alleati di partito, cioè i democristiani, ritenuto poco coraggioso sul tema che riguardano le politiche economiche interne, subordinato, dicono, ai socialdemocratici, e che quindi lo fanno apparire in qualche modo non adatto. È troppo impulsivo, ha detto un collega di Merz della SPD, il capogruppo Matthias Mersch, troppo impulsivo e quindi non può guidare una cancelleria. Allora, Lisa Di Giuseppe, la prima cosa che ti chiedo è se condividi anche tu questa impressione, questo dettaglio di analisi, e cioè che fa dire che il governo Merz è qualcosa di traballante, che sta difficilmente in piedi, oppure esagerato questo tipo di giudizio?
No, secondo me in realtà è molto giusto, perché insomma, all'alba del completamento del primo anno di legislatura, ricordiamo anche che in Germania si vota ogni 4 anni, quindi appunto un anno è una fetta di mandato già bella grossa, e questo governo non sembra aver in qualche modo imboccato la strada giusta. È fragile sotto tanti punti di vista, e probabilmente il più grande problema con cui ha a che fare è proprio Merz stesso. Il problema di Merz è che lui si è proposto come il professionista, quello che adesso arriva e sistema le cose, aggiusta l'economia, torna a dare rilevanza alla Germania sul piano internazionale e così via. E con questo atteggiamento anche un po' arrogante, ha alzato moltissimo l'asticella, adesso sembra rivelarsi un po' alla volta non all'altezza di quello che ha promesso in campagna elettorale. C'è sicuramente un tema anche di impulsività, su questo sono molto d'accordo d'accordo con Mioc, perché a livello comunicativo il cancelliere, che pure, come dire, alle spalle altre esperienze, è stato manager, banchiere, insomma ha fatto tante cose nella sua vita, ma a livello della comunicazione non sembra che stia imparando niente, perché fondamentalmente dal primo giorno del suo mandato ha inanellato una serie di gaffe a livello di rapporto con la stampa, di modo in cui si rivolge alla popolazione, agli elettori con cui interagisce e così via, che veramente sono fuori, al di là di ogni comparazione. Contemporaneamente, a livello invece di contenuti, c'è un po' un gioco di rimpallo. Allora, la SPD e la CDU si sono trovate insieme loro malgrado in qualche maniera, perché la SPD è uscita devastata dalle elezioni e non sembra in grado di riprendersi, non ha dei temi forti, non riesce a proporre una politica di sinistra che sia davvero convincente. Contemporaneamente la CDU cerca in qualche modo di tenere l'argine dei centristi per non cedere all'estrema destra, ma si ritrova appunto ingabbiata in un paradosso in cui propone delle ricette di liberismo estremo, ma si ritrova poi a combattere, dal mio punto di vista, per fortuna, con i limiti che invece pone la SPD, quindi pongono i socialdemocratici per quanto riguarda, per esempio, l'attacco al welfare.
Certo, e questo ci arriviamo adesso tra un momento, Lisa Di Giuseppe, perché c'è ancora una questione che vorrei vedere con te sul quadro generale della politica. Contano quello che contano, ovviamente, i sondaggi, ma gli ultimi sondaggi in Germania, il riferimento a un sondaggio Forza della settimana scorsa, il quadro che delineano per quanto riguarda la democrazia in quel paese è abbastanza fosco. Perché dico questo? Perché quel sondaggio dà i neonazisti dell'AfD alla prima posizione con il 27% dei consensi. Ripeto, è un sondaggio, ma questo dice al momento. 27% per l'AfD, mentre i cristiano-democratici sono al 22% e rappresentano il secondo partito. Quindi c'è un primo partito neonazista di estrema destra in Germania che consolida, no, la sua posizione di primo partito. I Verdi sono al 15%, l'SPD, che tu citavi un momento fa, è al 12%. Con questo quadro, Merz che cosa rischia di fare? Rischia di fare una corsa a destra, a chi è più a destra della AfD. Questo è un po' un pericolo, no?
Sì, è un po' un pericolo, perché non è la prima volta, diciamo, che AfD è prima nei sondaggi, questo ricordiamolo, e poi si è di nuovo sgonfiata. Insomma, appunto, non è un quadro in cui vediamo delle conseguenze immediate. Contemporaneamente concordo con te che sia molto molto preoccupante, anche perché appunto è già successo che Merz si sia lasciato andare un po' a delle rincorse, soprattutto per quanto riguarda per esempio la politica migratoria, su cui alla fine il programma della CDU non era poi così lontano dalle proposte, o da certe proposte perlomeno dell'estrema destra. Allo stesso tempo confido che il corpaccione della CDU su questo voglia porre un argine, perché comunque la Democrazia Cristiana è un partito di centro, cioè sì, ci sono delle frange che tendono più a certe durezze estreme, ma penso che ci sia un sentir comune, almeno per il momento, insomma, che impedisca un deragliamento totale, anche perché ricordiamo che in Germania il sistema parlamentare prevede la sfiducia costruttiva, quindi se un governo viene sfiduciato bisogna subito proporre,
prepararne già uno,
esattamente, un piano B. Ora che tutto crolli e si riproponga magari un governo AfD e CDU, mi sembra ora come ora fuori dalle possibilità.
Allora, ancora una questione che riguarda il quadro politico generale tedesco, l'SPD che tu citavi prima, in questa situazione ovviamente sta premendo, perché la componente, tra virgolette, della sociale, diciamo così, dell'azione di governo del cancelliere Merz prenda evidenza, cioè si faccia notare in qualche modo, e si sta preparando, secondo te, una vera e propria, diciamo così, esenzione dal rispetto di quelle norme rigidissime che la Germania di Angela Merkel, quindi ancora più di 10 anni fa, aveva imposto a mezza Europa, Italia compresa, cioè a dire il pareggio di bilancio? Si muove su quella linea Merz, ma i socialdemocratici sembrano non seguirli, cioè vogliono che in qualche modo delle politiche sociali siano realizzate, anche se c'è in ballo una questione che riguarda la spesa sanitaria in Germania, no? Che anziché essere potenziata rischia di essere ancora di più decimata. Com'è la situazione, Lisa?
Sì, c'è un grosso problema per quanto riguarda sia le pensioni che il welfare sanitario. Da quel punto di vista si sta cercando la quadra, appunto si vanno a scontrare due visioni diametralmente opposte, insomma, quindi trovare un compromesso sarà verosimilmente molto complicato. C'è un tema secondo me da tenere a mente, che è quello che riguarda appunto il bilancio, perché Merz e la sua legislatura si sono autoregalati questi fondi speciali per quanto riguarda appunto la difesa e altri elementi del bilancio. Ora intervenire di nuovo sul freno al debito, che comunque per i tedeschi è un caposaldo, tanto che l'hanno inserito in Costituzione e che rappresenta per loro in qualche modo un pareggio che ha un valore più che finanziario, la vedo difficile, anche se ci si alzano già appunto delle voci, in particolare dall'SPD, che potrebbero spingere a rivedere proprio questo elemento costituzionale. Non si parla, questo bisogna assolutamente invece tenerne conto, non si parla nel dibattito tedesco del piano europeo, cioè il patto di stabilità, ahimè, dal nostro punto di vista non è assolutamente un tema di discussione.
Non è di discussione né è messo in discussione. Un'ultima domanda, Lisa Di Giuseppe, quanto peseranno secondo te nella debolezza complessiva del governo Merz le ultime uscite di Trump, del presidente degli Stati Uniti, l'annuncio del ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dal territorio tedesco e poi quella minaccia che al momento non si è ancora concretizzata in un vero e proprio provvedimento, però resta la minaccia di Trump di due giorni fa, il primo maggio, di mettere nuovi dazi del 25% sulle importazioni di auto e camion europei negli Stati Uniti. Quanto rischiano di fare male al governo tedesco un po' instabile queste due annunci di Trump?
Secondo me si tratta di parole molto pesanti, perché vanno a intaccare un po' ulteriormente, diciamo, questo standing, soprattutto in politica estera, su cui Merz ha lavorato per tutto praticamente l'anno passato. Lui in un primo momento si è mostrato un po' come l'amico europeo, se vogliamo, la sponda insieme a Meloni di Trump, o quantomeno quello che riusciva a averci a che fare, ecco, diciamola così. Ora anche questa illusione, un po' per l'imprevedibilità del presidente americano, un po' perché forse Merz ha venduto del fumo, si sta rivelando un po' poco consistente, perché appunto da un lato lui cerca, e questo forse invece gliene va reso merito, di identificare un'identità europea, se vogliamo anche in certi momenti contrapposto a quella americana, dall'altro anche rispetto a quello che ha detto la scorsa settimana sulla fragilità della posizione americana in questo momento, sta facendo dei passi indietro. Lui la settimana scorsa, ricordiamolo, ha detto qualcosa del genere, che appunto la guerra iraniana starebbe mettendo in qualche modo in discussione, o insomma mettendo in ridicolo la presidenza americana e di conseguenza anche tutti gli Stati Uniti. Questa dichiarazione è all'origine di tutto lo scontro con Trump, che appunto ora potrebbe avere l'ennesima ricaduta sull'economia tedesca, che già non gode di ottima salute. E Merz al canto suo non ha tenuto il punto, anzi adesso sta un po' cercando di tornare sui suoi passi, di remare nella direzione contraria, e parla di quanto gli sta a cuore il rapporto transatlantico, il rapporto con gli Stati Uniti. È chiaro che la Germania è legata a doppio filo, fosse anche solo per i quasi 40.000 soldati americani che sono presenti sul territorio tedesco. Però contemporaneamente, insomma, se si cerca di creare un'identità autonoma, di staccarsi in qualche modo anche da un partner così poco prevedibile, poi mostrarsi contemporaneamente deboli è complicato.
Certo, sono riuscito a recuperare quelle due frasi a cui facevi riferimento tu, che sono importanti, perché come dicevi hanno scatenato la reazione di Trump contro l'Europa e poi più direttamente contro il cancelliere tedesco e quindi la Germania. In quel caso lì Merz la settimana scorsa aveva detto i guardiani della rivoluzione che stanno umiliando un'intera nazione, quindi attribuiva, esatto, ai guardiani della rivoluzione questa capacità di umiliare gli Stati Uniti. E l'altra frase in discussione, gli iraniani molto abili nel non negoziare, lasciando che gli americani vadano a Islamabad e poi ripartano senza alcun risultato, quindi, come dire, dipinti gli americani come incapaci, no, di trattare, e che si fanno prendere per il naso dai loro interlocutori quando vanno a trattare in Pakistan. Lisa Di Giuseppe, ti ringrazio per essere stata qui con me stamattina, ti auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi per l'invito.
A presto. Lisa Di Giuseppe è giornalista del Domani, dove scrive di Germania. Buongiorno e benvenuto al professor Agostino Giovagnoli. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Storico dell'Università Cattolica. Allora, professor Giovagnoli, ha sentito le considerazioni che ha fatto Lisa Di Giuseppe, soprattutto sulle questioni che riguardano la politica interna, ma io inizialmente le vorrei chiedere un'opinione su una sensazione, forse più che un fatto, una sensazione che appare anche come un fatto, e cioè guardando al governo Merz in questi 12 mesi da cui è entrato in funzione, stiamo appunto parlando di questo perché il 6 maggio 2025, un anno fa, era la data in cui quel governo ha ottenuto la fiducia risicata dal Parlamento. Questo governo Merz è apparso in molte fasi di questo anno come un governo capace di muoversi sotto la linea di galleggiamento, facendosi vedere ma anche restando in qualche modo in disparte. Secondo lei questo è accaduto? Prima se lo condivide, ma poi come se lo spiega? Se perché non ce la fa a stare in qualche modo questo governo per la sua debolezza intrinseca sopra la superficie, quindi deve essere sempre in una posizione difensiva, oppure perché sta praticando, come dire, un volontario inabissamento, si fa vedere poco perché in ballo ci sono questioni importanti che il governo Merz in qualche modo ha fatto quadrare, cioè a dire il piano straordinario di riarmo che era già cominciato con il cancelliere precedente socialdemocratico, una progressiva militarizzazione di quella società, della società tedesca. Pensiamo di qualche giorno fa quella proposta di rendere obbligatoria una autorizzazione da parte dell'esercito in caso di soggiorni prolungati all'estero da parte di maschi maggiorenni, cittadini tedeschi. Allora questo cancelliere Merz che un po' appare, un po' si tiene in disparte, è così perché è debole, oppure è così perché le cose importanti, come dire, se le assicurate, il riarmo soprattutto, ma anche la diffusione di una cultura, diciamo così, bellicistica, adesso forse è un po' esagerato questo termine, ma il senso è che si muove nella direzione di militare. Professor Giovagnoli.
Ma io non credo che si possa dire che il cancelliere Merz si sia già assicurato alcuni obiettivi decisivi per la collocazione futura della Germania nel mondo, e quindi in realtà quelle oscillazioni che si notavano prima, che sono già state messe in luce per quanto riguarda in particolare la politica estera, e tra l'altro nelle ultime ore è la sua riaffermazione invece della volontà di continuare a cooperare con gli Stati Uniti, che sembra una mezza marcia indietro rispetto alle parole severamente critiche sull'umiliazione americana. Ecco, anche queste recentissime affermazioni fanno vedere una oscillazione, ecco, che non è certo un sintomo di forza. Qui forse vale la pena di osservare che lo stesso piano di riarmo è certamente un obiettivo notevole che inverte un percorso che è stato dalla Germania, dalla Repubblica Federale Tedesca prima e poi del Regno Unito dopo, fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Diventerà probabilmente il terzo paese al mondo per investimento in armamenti dopo Stati Uniti e Cina, e tuttavia qual è il quadro di politica estera generale in cui si inserisce questo riarmo, non è chiaro, insomma. Qui il problema è, io credo, un problema, se vogliamo andare al di là di Merz, che accomuna anche altri leader europei, e cioè lo scarto, diciamo così, agilità politica legata a consensi che sono intermittenti a dir poco, e la necessità del tutto opposta a questa situazione di pensare in qualche modo alla grande, di pensare cioè al futuro, anzi di agire subito come se questo futuro fosse già iniziato.
E professore, questo futuro di cui lei parla è un futuro che può prevedere ancora relazioni contemporanee, anche se distinte, tra la Germania e dall'altro lato Mosca e Washington? Cioè quello che è stato negli anni in cui il paese era diviso in due, tra est e ovest, a parte l'est ancorato al patto di Varsavia, al blocco sovietico, c'era un occidente che era un ovest della Germania che era legato mani e piedi, no, agli Stati Uniti, alla Casa Bianca e a Washington. Caduto il muro, professore, adesso era rimasta in piedi la relazione con Mosca perché forniva gas a basso prezzo, e qui il cancelliere Schröder è quello che ha fatto un po' il maestro di cerimonia di quel tipo di relazione, e dall'altro una relazione con Washington che in qualche modo è rimasta in piedi fino a quando forse dalla Casa Bianca non si è cominciati a disconoscere un po' la relazione con la Germania. Quindi le chiedo se questa Germania di oggi ha ancora negli occhi un rapporto multiplo sia con Mosca che con Washington, che non riesce ancora a venire fuori da quella tipo di triangolazione, no? Berlino, Washington, Mosca. Cosa ne pensa?
Sì, sono perfettamente d'accordo. C'è uno scenario del passato di cui oggi noi vediamo le fragilità, perché per esempio il tentativo di mantenere buoni rapporti con Mosca, della presidente cancelliere Merkel, aveva un senso, ma avrebbe dovuto essere paradossalmente irrobustito da un ancoramento definitivo della Russia post-sovietica all'Europa, cosa che non è stata tentata, perlomeno non è stata tentata fino in fondo, e comunque questo è uno scenario, ripeto, del passato, mentre dall'altra parte il pilastro del rapporto con gli Stati Uniti sta venendo meno per la scelta molto sempre più chiara da parte del presidente Trump di mettere in discussione quel concetto che noi continuiamo ad usare, e cioè il concetto di Occidente, che a questo punto vede una divaricazione interna molto forte tra i paesi europei e appunto gli Stati Uniti. E qui il punto è proprio questo, cioè il punto è l'Europa. Cioè io credo che il
E quindi le
problema di
chiedo, professore, ma secondo lei alla Germania interessa ancora l'Europa, l'Unione Europea come progetto che deve essere rafforzato, completato, no? Quella dimensione dell'unione politica che è rimasta sempre sospesa. Alla Germania interessa a maggior ragione in questo contesto far fare passi avanti a quel progetto oppure va bene così?
che vada bene così? No. Se poi ci siano delle alternative, non le vedo. Alternative all'Europa, voglio dire, nel senso che appunto Merz, come Meloni, ma come lo stesso Macron e così via, non hanno alternative alla soluzione dei problemi dei loro rispettivi paesi se non all'interno di un rafforzamento dell'unità europea, e credo che questo sia un po' la trappola in cui questi politici, questi leader oggi si trovano di fronte a una situazione di consenso insufficiente per un progetto di questo tipo all'interno dei loro paesi, e d'altra parte la necessità di perseguire invece con molta determinazione, ma anche con molta rapidità, a un rafforzamento dell'unità europea. Forse l'unico che riesce un po' a farlo è Macron, che, malgrado la fragilità della sua posizione politica interna, tutto sommato non rinuncia a pensare come se fosse già parte di un progetto europeo. Io credo che non ci sia alternativa se non proprio questa, cioè in qualche modo decidere che il progetto europeo non ha alternative e muoversi già in questa direzione. Il rafforzamento, diciamo, degli armamenti europei fatto sulla base dei singoli stati nazionali è anzitutto pericoloso, perché parliamo per esempio di Germania, parliamo di una Germania appunto con una AfD che sta raggiungendo delle vette di consensi molto inquietanti. Parliamo di una Germania che potrebbe diventare più tedesca e meno europea, avrebbe detto Andreotti, e quindi c'è cioè in qualche modo conflittuale con gli altri paesi europei, e quindi il rischio che questo riarmo solitario sia di fatto invece una specie di boomerang, mentre invece il percorso da fare è proprio quello della cooperazione per una difesa europea, che tra l'altro diminuirebbe anche i costi, perché il paradosso è che oggi l'Europa investe in armi moltissimo, ma con risultati limitati a causa della frammentazione delle sue politiche.
Professore, ci resta un minuto, ma io ho un'altra domanda ultima da farle, e cioè a dire, secondo lei gli altri paesi europei dovrebbero preoccuparsi che quel riarmo tedesco non resti tedesco, ma resti quantomeno al servizio di un avanzamento del progetto europeo, più che degli interessi del singolo paese, la Germania? Cosa ne pensa?
Io penso che si devono preoccupare moltissimo, ci deve preoccupare moltissimo questo riarmo tedesco, anche perché, come lei notava, si accompagna a delle concessioni, come dire, a una certa mentalità militarista che può, ci si può illudere, servano a contenere l'AfD, ma che comunque sono estremamente pesanti, proprio perché come dire, coagulano una prospettiva che è una prospettiva appunto pericolosa per gli altri paesi europei, oltre ad essere in definitiva suicida per la stessa Germania, perché poi porterebbe un isolamento oggi impossibile nel mondo in cui viviamo. Insomma, quindi credo che anche questo sia uno dei segni della debolezza strategica della cancelleria Merz, che ottiene alcuni effetti così, ma senza un disegno di fondo convincente.
Professor Agostino Giovagnoli, grazie, grazie di queste sue osservazioni e analisi. Le auguro una buona giornata e a presto.
Arrivederci, a presto.
Agostino Giovagnoli, storico dell'Università Cattolica. Sono le 11 e 28 minuti, tra poco passiamo la linea a Dira Rubini per Cult. Siamo partiti dall'anniversario del primo anno del governo tedesco in carica, il governo Merz, un nuovo governo di coalizione, ormai appunto da 12 mesi. Auguro a tutte e tutti una buona giornata, ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata da Lele Liguori, ciao!